Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio. Passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera, procedo con l'appello. Vittorielli.
Presente.
Forcella.
Presente.
Elesbani.
Presente.
Zito.
Presente.
Fadani.
Presente.
Tirelli.
Presente.
Pazzini.
Presente.
Bambini assente. Antonini. Il consigliere Antonini ha giustificato la sua assenza a causa imprevisto. Battistella. Calzi. Preti.
Presente.
Bosio.
Presente da remoto.
Da remoto. Corbellini. Consigliere Corbellini ha giustificato la sua assenza per motivi personali. Cominelli. Da remoto.
Presente da remoto.
Zucchi assente. Procedo con gli assessori. Almici.
Presente.
Barbi.
Presente.
Cambielli.
Presente.
Guindani.
Presente.
Mantovani.
Presente.
Grazie.
Procediamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Comunicazione del sindaco in merito all'indennità di funzione degli amministratori comunali. Si tratta di una questione tecnica che a sua volta ha avuto dei risvolti su una scelta politica e per tale motivo ho ritenuto corretto darne comunicazione in consiglio. Poiché il tema è già stato esposto durante una conferenza dei capigruppo tenutasi il 22 giugno, mi limito ora a leggere il testo della comunicazione predisposta dal nostro segretario comunale, la dottoressa Negro, ed inviata al consigliere capogruppo Preti, assente in quell'incontro, ritenuta particolarmente esaustiva. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 158 del 3 dicembre 2025, al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente dell'ente, è stata disposta la riduzione del 10% delle indennità di funzione degli amministratori per l'anno 2026. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2026, le indennità corrisposte agli amministratori sono state ridotte del 10%. Si premette che le indennità degli amministratori, rimaste invariate per molti anni sulla base del decreto ministeriale numero 119 del 2000, dopo un primo incremento disposto nel 2020 esclusivamente a favore dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sono state integralmente rideterminate dalla legge di bilancio 2022, con applicazione graduale a partire dal 2022 e piena operatività a regime dal 2024. Il relativo incremento è stato finanziato mediante apposito contributo statale. Ogni anno il Comune è tenuto a rendicontare la maggiore spesa sostenuta nell'esercizio precedente al fine di consentire la corretta determinazione del contributo statale spettante. In un primo momento il Comune aveva ipotizzato di calcolare l'economia derivante dalla riduzione del 10% delle indennità ripartendola proporzionalmente tra Stato e Comune in relazione alla quota di indennità finanziata da ciascun ente. Successivamente gli uffici hanno verificato che il contributo statale viene invece ridotto fino a concorrenza dell'importo corrispondente al taglio volontariamente applicato. Fino al 31 dicembre 2025 l'articolo 1, 20 ter del decreto legge numero 198 del 2022 consentiva allo Stato di contribuire anche alla quota di indennità oggetto di riduzione volontaria. Si è pertanto atteso l'eventuale proroga della disposizione normativa, auspicata e sollecitata anche da ANCI. Tuttavia, tale proroga non è finora intervenuta, con la conseguenza che il risparmio derivante dalla riduzione delle indennità degli amministratori ha continuato a produrre effetti esclusivamente a beneficio dello Stato. Per evitare tale effetto, l'unica soluzione individuata è stata quella di ripristinare le indennità di funzione negli importi previsti dalla legge, così da consentire al Comune di beneficiare integralmente del contributo statale. Al fine di mantenere comunque l'impegno assunto nei confronti della comunità, il sindaco e gli assessori hanno manifestato la volontà di erogare al Comune di Manerbio un contributo volontario straordinario pari al 10% delle indennità nette percepite, con decorrenza dal mese di giugno 2026 e fino al mese di dicembre 2026. Ai capigruppo presenti è stato pertanto comunicato che la Giunta avrebbe adottato una nuova deliberazione per ripristinare le indennità secondo gli importi previsti dalla legge e che contestualmente gli amministratori a decorrere dal mese di giugno 2026 avrebbero versato all'ente un contributo volontario straordinario pari al 10% delle indennità nette percepite. Ci sono interventi o richieste di chiarimenti? Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno.
C'è Cominelli, credo.
Ah, non ho visto, chiedo scusa. Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. È possibile sapere gli importi corrispondenti a questi 10%?
Sono indicati nella lettera. Sì. Su base annua, li avevo indicati nella lettera. Su base annua indicate nella lettera al consigliere Preti, no, e nella dichiarazione che hanno reso i membri della Giunta nel segnalare questa loro disponibilità, calcolata su base annua, tenendo presente che ci sono amministratori con indennità intera e amministratori con indennità di mezz'anno.
La sento malissimo.
Allora, nella comunicazione che hanno fatto i componenti della Giunta e sulla quale, che è stata poi citata nella delibera di Giunta che ha elevato di nuovo le indennità, questo 10% viene quantificato nell'importo su base annua di 2.012 euro per il sindaco, 594 euro per il vice sindaco, 981 euro per l'assessore Barbi, 976 euro per Cambielli, 976 euro per Guindani, 494 euro per l'assessore Mantovani. Le differenze sono dovute al fatto che ci sono consiglieri assessori con indennità piena e assessori con indennità dimezzata, perché i lavoratori dipendenti, che non si mettano in aspettativa, percepiscono l'indennità dimezzata e il calcolo è stato fatto sull'indennità netta, non lorda, sull'indennità che percepiscono. Come ha già spiegato il sindaco, la riduzione inizialmente era stato fatto sul 10% del lordo, ma secondo il calcolo che era stato fatto inizialmente e poi rivisto, questa economia in questo modo va interamente allo Stato. Per poter dimostrare allo Stato di aver speso, prima dobbiamo pagare l'indennità piena, quindi è stata incrementata, è stata riportata all'importo di legge l'indennità e gli assessori restituiscono il 10% della loro indennità netta, cioè il 10% di quello che materialmente percepiscono. E le differenze sono dovute, oltre che ovviamente alla differenza di indennità tra sindaco, vice sindaco e assessori, è dovuta anche alla differenza tra i lavoratori dipendenti o meno. Ci sono due assessori che sono lavoratori dipendenti e che quindi percepiscono l'indennità dimezzata. Consigliere Bosi.
Prego, consigliere Bosi.
Buonasera a tutti, ho una domanda che scaturisce dalla relazione che ha fatto poc'anzi il segretario, che mi ha rammentato che effettivamente le indennità si dividono in due categorie: i lavoratori ai quali viene erogata un'indennità dimezzata in ragione del fatto che possono fruire di una serie di benefici come ad esempio i permessi, e liberi professionisti, pensionati, non occupati, che ricevono l'indennità nella formula integrale, poiché appunto questi benefici non sussistono. E quindi di fatto il mancato guadagno o il minor guadagno che dedicarsi all'attività amministrativa comporta, perché insomma non ci nascondiamo dietro un dito, nessuno diventa ricco facendo l'assessore, ma anzi mediamente un professionista ci rimette, è di solito una soddisfazione integrale. Nel caso dell'amministrazione comunale Manerbio, e ne faccio una questione economica, quindi non entro nel merito del singolo caso, c'è però un assessore specifico che, pur ricorrendo nel requisito del libero professionista, pensionato, studente, quindi indennità piena, in base a una sentenza, mi sembra di poter dire abbastanza minoritaria in giurisprudenza, percepisce anche gli oneri contributivi. La mia domanda è: il 10% in questo caso riguarda anche gli oneri contributivi versati dal comune o no? Perché in sede di annuncio il taglio del 10% avevo fatto una domanda molto precisa e avevo chiesto se questo 10% includesse tutto e qualsiasi forma di trattamento previdenziale. In quella sede mi era stato risposto di sì. E quindi vorrei sapere se in questa formula è inclusa anche questa quota.
I contributi previdenziali nel calcolo che era, diciamo, stato fatto, i contributi previdenziali non sono, diciamo, inseriti. Il calcolo fatto era stato e poi seguito da una delibera di giunta, riguardava le indennità. Con delibera di giunta erano state ridotte le indennità. Tra l'altro, a proposito dei contributi previdenziali, la Cassa Forense non accetterebbe un versamento di contributi ridotti, quindi o si versano per intero i contributi minimi oppure non si versano.
Però, segretario, la mia domanda era se in questo 10% attuale viene restituito c'è anche questo. Presumo che la risposta sia no. Poi noi abbiamo fatto un approfondimento e sicuramente porteremo all'attenzione del Consiglio delle riflessioni su questo caso specifico. Intanto la ringrazio per la risposta.
Prego.
Ci sono altri interventi? Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Dove? Non vedo più.
Se è possibile, volevo fare una
Ah,
considerazione, però se
perdonami, ma non vedo proprio, non ho visto l'immagine. Chiedo scusa, consigliere. Le passo
Ah,
subito la parola.
non mi vedete?
No, la vedo, ma
Non
non,
mi vedete?
probabilmente si era bloccata l'immagine perché non ho visto il gesto. Chiedo scusa. Prego, le passo la parola.
Grazie. Sì, in base alla risposta che mi è stata data poco fa dal segretario, anch'io faccio una considerazione. Pertanto, gli assessori che hanno una riduzione della metà dell'indennità in quanto non si avvalgono della sospensione, diciamo, del lavoro dipendente, si trovano in una posizione di vantaggio rispetto a chi invece si dedica completamente, perché il rimborso delle spese, che spesso è anche molto corposo, non viene assolutamente considerato all'interno della decurtazione. Pertanto, questo 10% per chi ha un'indennità ridotta della metà diventa veramente con un divario molto importante rispetto a chi invece ha l'indennità piena. È una considerazione che nasce proprio perché in realtà c'è un elemento corposo quasi tutti i mesi derivante da quelli che sono i rimborsi, che invece non vengono assolutamente intaccati.
Ci sono altri interventi? Siamo sicuri? Non vedo più nulla. Ok. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione del piano economico-finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, terzo periodo regolatorio quadriennio 2026-2029, redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti MTR 3 di ARERA. Passo la parola all'assessore Mantovani.
Grazie, buonasera. Questa sera siamo riuniti per l'approvazione del piano economico-finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti del terzo periodo regolatorio quadriennio 26-29. Il piano finanziario pluriennale 26-29, tecnicamente presentato in commissione col supporto del Tor Loda di File Consulting, è stato predisposto seguendo il nuovo metodo di tariffario MT3 di ARERA, che ridefinisce i parametri per il quadriennio 26-29 con l'obiettivo di rendere il tributo più aderente ai costi effettivamente sostenuti dai comuni per la gestione del servizio. Questo nuovo metodo, combinando inflazione programmata, recupero di produttività e coefficienti per il potenziamento del servizio, determina la forbice di aumenti prevista. L'aumento dell'importo del fatturato tra 26 e 25 è dovuto ai CONIU e ai COANT. CONIU riguardanti i costi per i nuovi servizi, quali ad esempio l'incremento spazzamento manuale da 12 a 30 ore settimanali, doppia raccolta secco settimanale presso la casa di riposo, ispettore ambientale e educatore ambientale. I COANT riguardano i costi anticipatori per gli incrementi contrattuali, che sono le stime delle maggiori spese che un gestore dovrà sostenere in futuro a causa del rinnovo o dell'adeguamento dei contratti di lavoro del proprio personale. Si è tenuto conto, pertanto, come costo anticipatorio anche dei maggiori oneri che dal 26 si sosterranno a fronte del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, FISE Asso Ambiente, per il comparto dei servizi ambientali. Il lavoro svolto ha dato come risultato un piano economico-finanziario per il calcolo delle nuove tariffe TARI in aumento rispetto al 25 di poco più del 5,7%.
Ci sono domande? Prego, consigliera Cominelli.
Grazie. Sì, una semplice considerazione. Il comune ha un margine d'azione relativo all'interno di questa individuazione della gestione del servizio di gestione dei rifiuti ai fini del piano economico-finanziario. Tuttavia vorrei evidenziare il continuo aumento, cioè cambiano le amministrazioni, cambiano gli anni e l'aumento continua, quindi non c'è nessuna riduzione, non c'è nessun assestamento, ma ogni volta che ci troviamo di fronte all'analisi del piano ci troviamo sempre con un piccolo incremento. I costi della vita stanno aumentando per una moltitudine di fattori. Tuttavia vorrei semplicemente sottolineare che seppur ci sia stato un cambio di guardia, le riduzioni tanto sventolate e tanto rivendicate ad oggi non sembra siano attuabili e siano state attuate da questa parte di maggioranza.
Sì, effettivamente c'è stato un incremento del 5,8% e sicuramente dovuto, come lei sottolineava, consigliere, ad un aumento dei costi oggettivi, quindi delle spese vive, però non solo a quello, perché c'è stata anche, come ha ben esplicitato anche l'assessore Mantovani, un incremento di quelli che sono i servizi che abbiamo ritenuto di aumentare per quanto riguarda appunto una migliore gestione di quella che è la pulizia delle strade. Prego, consigliere Bosio.
Diciamo che quando si cambia scranno tante volte poi si cambia anche parere. Per tanti anni, quando è stato presentato questo piano, dai banchi dell'opposizione ci si diceva di non fare più servizi, garantire quelli che c'erano e di fare riduzioni. Vedo che l'idea è cambiata nel cambiare posizione, ma come mi sembra su tanti temi nel corso di questi ormai 3 anni e mezzo le opinioni siano diventate più o meno quelle che c'erano in precedenza, quindi alla fine per un cambio di guardia che poi non ha prodotto grandi risultati se un aumento della TARI che è peraltro ben superiore all'aumento dell'inflazione, quindi comunque sarà un ulteriore costo a ricarico delle famiglie manerbiese.
Ci sono ulteriori interventi? Possiamo passare alla votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Consiglieri favorevoli sono 9. Consiglieri contrari per alzata di mano. 3 consiglieri contrari. Chiedo di votare anche per l'immediata eseguibilità. Vedo gli stessi voti favorevoli di prima. Consiglieri contrari? 3 come prima. Grazie.
Passiamo alla trattazione del terzo punto, approvazione tariffe ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dal 1 gennaio 2026. Passo la parola all'assessore Almici.
Buonasera, grazie Sindaco. Allora, esame della proposta di approvazione per le tariffe TARI anno 2026. L'importo PEF 2026, come da appunto precedente all'ordine del giorno, è di 2.011.750, divisa per il 37% per la parte fissa e 62% per la parte variabile, 761.000 e 1.250.000, e in particolare con un'incidenza del 45% per le utenze domestiche e il 55% per le utenze non domestiche. Il calcolo deriva da un'analisi che è passata attraverso l'analisi dei metri quadri, delle superfici, dei nuclei familiari, quindi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per 729.000 metri e per le superfici fisse delle utenze non domestiche per 280.000, quindi tutte quelle che sono le categorie che sono state utilizzate con i codici specifici per la simulazione e la conseguimento poi dei coefficienti che determineranno le tariffe. In particolare, per quanto riguarda le utenze domestiche, vediamo per la parte fissa, quindi questa di colore verde per utenze domestiche, questi coefficienti 0,80, 0,94, 1,05, 1,14, 1,23, 1,30, ma vediamo più nello specifico che nella parte variabile la scelta operata si conferma sulla forbice più bassa, soprattutto per i nuclei da 4, 5, 6 persone, dove si tende a tenere sempre il coefficiente sulla forchetta più bassa, come per esempio sulle 6 persone 3,40, sulle 5 da 2,90 a 3,60 si è scelto il 3,01, sui 4 componenti da 2,20 a 2,46, e questo ha prodotto poi gli importi di tariffa fissa e variabile che vediamo nella tabella sottostante. Lo stesso lavoro è stato fatto per quanto riguarda le utenze non domestiche, dove andiamo a confermare dei coefficienti che rimangono comunque vicini a quello che è un commercio di vicinato, quindi quello che sono i negozi, i parrucchieri e i ristoranti, che si mantengono anche in questo caso con dei coefficienti sulla forchetta più bassa, e andiamo ad incidere invece su attività industriali, banche o altre categorie su cui si è potuto tenere una forchetta più alta. Nel complesso, poi nella slide successiva vediamo anche qua le tariffe che hanno determinato da questa scelta di coefficienti anche per le categorie non domestiche. In linea di massima i servizi assicurati, spieganti poc'anzi dall'assessore Mantovani, questo 5-7% circa andrà a incidere per dai 6 a 8 euro per nucleo familiare e per importi dai 20 ai 25 euro su tutte le altre attività non domestiche più piccole. Quindi diciamo un'incidenza di aumento sicuramente dal nostro punto di vista sostenibile rispetto ad un trend di PEF anche in comuni a noi limitrofi o di grandezza simile, dove ci sono stati degli scostamenti di PEF piuttosto importanti e un'incidenza per le famiglie che non ha creato non poche polemiche in altri comuni. C'è anche da tener conto che nel macro aggregato generale abbiamo comunque anche i 17.000 euro stanziati per i bonus sociali che sono stati un adempimento di legge che abbiamo portato avanti, che su 447 domande analizzate ha portato al positivo esito per 345 domande.
Ci sono interventi? Non vedo. Ci sono interventi? Prego, consigliera Cominelli.
Grazie. ripeto quello che, le considerazioni che abbiamo già affrontato nella commissione dove abbiamo appunto individuato queste tabelle. In prima battuta ringrazio i funzionari che ci hanno esposto e che ci hanno risposto in modo esaustivo alle nostre domande. Durante la commissione ho proprio chiesto se ci fosse un margine d'azione, ovvero se questa tabella potesse essere rivista, valutata, se fosse stata valutata da parte di questa amministrazione, proprio perché appunto in passato mi era sembrato di scorgere una volontà impellente di dimostrare alla cittadinanza una riduzione di questi costi vivi e che derivano anche da scelte dell'amministrazione. In realtà c'è stato risposto che la tabella va già bene così e quindi fondamentalmente nessuna modifica nel merito e anche in questo caso evidenzio come nel punto precedente un aumento rispetto agli anni scorsi. Quindi anche in questo caso ci troviamo con una crescita che è piccola ma costante tutti gli anni e quindi mi aspettavo che ci fosse una maggiore personalizzazione in base anche a quella che è l'analisi del nostro tessuto urbano, delle nostre attività, di alcune attività che magari hanno un carico eccessivo che si ritiene possano essere sollevate anche solo momentaneamente. In realtà è tutto quasi una presa d'atto.
Ecco, sì, però consigliera, la coperta è quella, nel senso lei dice dovremmo andare incontro alle, no, forse non ho capito io, dovremmo andare incontro alle attività commerciali, questo significa spostare coefficienti ovviamente verso le, diciamo, i soggetti, nel senso le domestiche, ecco. Se invece andiamo a ridurre le domestiche, ovviamente dobbiamo trovare un equilibrio dall'altra parte. Comunque le garantisco che è stata fatta una considerazione in merito ed è stato visto che comunque l'equilibrio che è stato trovato, che già si sposta effettivamente un po' più nei confronti di alcuni tipi di attività, è apparso comunque un equilibrio assolutamente corretto. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione.
Consiglieri favorevoli? Nove. Consiglieri contrari? Preti, Cominelli, Bosio. Per l'immediata eseguibilità? Tutti? No, nove come prima. Contrari? Tre come prima. Grazie.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, differimento del termine di scadenza della prima rata Tari 2026. Passo la parola all'assessore Almici.
Allora, sostanzialmente, in modo molto breve, l'ente pubblico, da recente normativa, può approvare il PEF entro il 31 luglio. E i PEF grezzi sono arrivati nei tempi recenti e l'elaborazione di quello che stiamo approvando stasera, ovviamente, abbiamo dovuto prendere atto di questi tempi e congiuntamente al regolamento in vigore di gestione della Tari che prevedeva due scadenze, 16 maggio e 2 dicembre, dobbiamo con questa delibera sostanziare lo spostamento della prima scadenza al 7 settembre e confermare il saldo al 2 dicembre, quindi un tecnicismo importante rispetto a quello che sono i regolamenti in vigore e la normativa vigente.
Ci sono interventi? Non vedo l'immagine del. Ecco, ci sono interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli? Unanimità, immediata eseguibilità? L'unanimità, grazie.
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione della verifica degli equilibri dell'assestamento generale del bilancio 2026-2028, articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Passo la parola all'assessore Almici.
Grazie Sindaco. Allora, siamo ad approvare l'assestamento di bilancio 2026. Come da articolo 193 del testo unico enti locali si prevede che l'organo consigliare con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo adotti contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Il medesimo termine del 31 luglio è assegnato dalla legge anche per l'approvazione dell'assestamento generale di bilancio. Tale adempimento è disciplinato dall'articolo 175,8 del TUEL e consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Per quanto concerne le entrate di competenza, facendo una premessa anche di ringraziamento per tutti gli uffici che hanno contribuito al conseguimento di questo assestamento e a trovare gli equilibri che confermiamo esserci e su cui si è fatto un bel lavoro di analisi delle entrate, delle uscite, dei tendenziali di spese, tutte le obbligazioni giuridiche in corso e su cui quindi stasera dichiareremo l'equilibrio di bilancio. Per quanto riguarda le entrate di competenza, vediamo in particolare alcuni importi, ma che poi vediamo nelle slide successive esplosi in una descrizione un po' più particolareggiata. Vediamo l'utilizzo in variazione positiva dell'avanzo di amministrazione per 238.000, per la parte del titolo primo delle entrate correnti 454.000 e 50.000 in diminuzione, trasferimenti correnti per 118.000 e variazioni negative per 4, entrate extratributarie in aumento per 129.000 e 352 in diminuzione, entrate in conto capitale per 6.000. Per il titolo 9 entrate per giro conto terzi sono 325.000 euro di un tecnicismo totalmente legato alla gestione finanziaria dell'ente per lo split payment. Per quanto riguarda le entrate, nel più specifico caso abbiamo per il titolo primo, come la sentenza Corte di Cassazione, l'imputazione di entrata del canone unico che passa al titolo primo per 338.000. La tassa rifiuti entrate per 104.000 e la componente perequativa in diminuzione per 50. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti in entrata abbiamo 50.000 dall'ambito, 18.000 per le politiche familiari, 50.000 euro per il bando vinto dall'amministrazione comunale per i patti territoriali di Regione Lombardia e 4.000 in diminuzione per i nidi gratis. Per quanto riguarda le entrate titolo terzo, entrata 50.000 euro per la parte perequativa della Tari, 31.000 euro per la pulizia idraulica, 19.000 euro proventi ai servizi di gestione rifiuti, rimborso da enti centrali pasti insegnanti 10.000 euro, la donazione degli amministratori 6.035 indennità, rimborso dai comuni per il patto per i rifiuti discusso anche in commissione nel precedente consiglio, entrate split payment, pasti a domicilio, introiti area tecnica, canoni farmacia comunale e in minore spesa la partita di giro dei 338 del canone unico e altre piccole voci da autorizzazioni, servizio dopo scuola e alloggi ERP. Per quanto riguarda l'assestamento di parte spese, abbiamo per la parte di spesa corrente un aumento di spese per 400.000 euro e diminuzione per 133. Spese in conto capitale per 274 e per le spese titolo settimo i 325.000 euro di partita tecnica che ho detto poc'anzi per lo split payment. Per quanto riguarda la specifica della diminuzione di spesa abbiamo questi risparmi / assestamenti di uscite in diminuzione, nel particolare 30.000 euro per i servizi all'infanzia, asilo nido, Fondo Solidarietà Comunale che in realtà poi andranno in parte investimenti per il discorso delle opere LEP. Abbiamo dei risparmi sulle comunità minori per 23.000 euro, adeguamento costi del personale per 17.000, 10.000 euro in meno per l'assistenza indigente inabile al lavoro, servizio centro diurni in meno 5.500, compensi presidenti in meno 5.500, trasferimenti nei gratis 4.000, contributi a scuole 3.700, è una partita tecnica, non è una diminuzione, ma c'è una partita di giro di entrata e di uscita per una competenza di capitoli, acquisti di servizi sanitari, azienda ospedaliera, canoni provincia, contributi associazione, anche qua una partita di giro tra contributi ed eventi, organizzazione e manifestazioni in ambito sociale, sistema di accertamento, infrazioni semaforiche, insomma tutta una serie di risparmi che congrua poi la cifra che abbiamo detto prima di 133.000 euro. Per quanto riguarda invece la parte di aumento di spesa di parte corrente, abbiamo gli 89.000 legati alla Tari, i 50.000 euro imputati su spesa per l'attuazione dei patti territoriali, l'adeguamento delle spese legate al personale dell'ente, quindi meno 17 più 35, gestione attività idraulica della polizia del RIM, l'adeguamento delle spese di utenze a conferma che gli equilibri di bilancio hanno tenuto conto sia della parte personale molto importante, sia per assunzioni, pensionamenti e adeguamento contrattuale nazionale, e anche sulla parte delle utenze energetiche si è già imputato il tendenziale di spesa rispetto a quello che sono gli attuali andamenti fino a fine anno. Contributi correnti famiglie e centri estivi, redazione PEF e rifiuti, come da discussione anche in commissione, il discorso CBBC e quant'altro, rimborso a enti centrali servizio elettorale, contributi associazioni culturali, confermando la volontà dell'amministrazione comunale di attuare le linee programmatiche assessorili di ogni assessore, quindi a chiusura di quello che è la programmazione annuale, indennità sindaco assessori in aumento perché poi c'è la partita della donazione, incarichi per progettazione e collaudi, spese generiche per l'ufficio tecnico, asfalto a freddo, contributo e diritto allo studio, come dicevo prima, nelle entrate è una partita di giro, acquisto servizi culturali, servizi amministrativi di supporto al SUAP, prestazioni ambito ecologia, rimborsi area finanziaria e quant'altro. Per quanto riguarda invece l'ultima slide, che è quella che sostanzia la parte capitale, quindi il titolo secondo della spesa, abbiamo esemplificato nella prima e nella seconda riga al capitolo 6100 quello che è l'operazione opera della realizzazione dei posti della primavera presso l'asilo Ferrari, su cui potranno eventualmente rispondere gli assessori di competenza, manutenzione caserma dei carabinieri a seguito poi di quello che sarà l'esito dell'affidamento di progettazione affidato con variazione di bilancio circa due consigli fa rispetto a quello che era, mi sembra, il tema delle scariche elettriche, intervento a messa in sicurezza immobili comunali legato alla torre piezometrica, i 5.400 euro per delle concessioni da restituire, 33.000 euro per imputazione del capitolo per spese su abbattimento barriere architettoniche, 5.700 euro per un incarico di variante PGT di anni passati rispetto ad un professionista che non aveva depositato la fattura e quindi non è un debito fuori bilancio ma un'obbligazione da rispettare rispetto a un incarico svolto. E poi un aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità in parte capitale. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliera Cominelli.
Grazie, parto dall'ultima tabella, una voce in particolare di cui ho avuto una rapidissima risposta informale durante la commissione lavori pubblici. Evidenzio sempre una questione di metodo, cioè noi consiglieri di maggioranza dobbiamo spulciare, leggere tra le righe di quelle che sono delle tabelle di cifre per capire, captare quelli che saranno degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico anche di un certo impatto di una certa scelta politica. Per cui 50.000 euro di opere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi asili nido in realtà nasconde un intervento abbastanza corposo, un intervento di cui non si sa quasi nulla. Ci troveremo presumibilmente
un progetto esecutivo pronto alla caratterizzazione che ci verrà fatto vedere in estremis che non quadrà nulla, lo dico per esperienza, perché è già il secondo o il terzo caso che viaggia in questo modo. Questi 50.000 euro nascondono quello che ho capito, un intervento di ben più ampia portata pari a quasi 200.000 euro per un ampliamento della parte primavera della Fondazione Ferrari. Il tutto da realizzare entro il 2027, ovvero dopodomani. È una striscia con una cifra. Si scoperchia il vaso di Pandora, è auspicabile che se ne parli al più presto e che se ne parli anche in Commissione Lavori Pubblici e che se ne parli in uno stato progettuale ancora adatto per analizzare quelle che sono le visioni e le strategie e non correndo ai ripari con magari dei progetti che vedono già l'affidamento. Poi per poi cercare di medicare, di tagliare, di incollare, creando a volte, spesso in questi casi, dei Frankenstein che non funzionano. Grazie.
Posso rispondere? Buonasera, il 13 giugno è stata convocata la Commissione 3, abbiamo presentato quali erano i presupposti per adempiere ai mandati statali. Abbiamo presentato quindi quali erano le richieste e i numeri che dovevamo conseguire gradualmente partendo dall'anno 22-23. Per quanto riguarda il progetto con una programmazione fino al 2027 c'è abbastanza dettaglio, credo, nel documento che è stato comunque trasmesso a tutta la Commissione. Pertanto abbiamo esclusivamente presentato quali erano gli indirizzi che volevamo dare ad una fase progettuale successiva, poiché con la fondazione e con l'analisi demografica del territorio abbiamo ipotizzato che fosse utile potenziare la sezione primavera e nell'edificio che ospita già le altre sezioni primavera avremmo ipotizzato di utilizzare degli spazi in modo diverso dall'attuale, ricavando un'altra aula dedicata alla sezione primavera, ma non abbiamo ancora gli elementi per poter procedere, come può aggiungere e confermare l'assessore Cambielli. Per gli intenti li abbiamo esplicitati, sono stati trasmessi e pertanto successivamente ci saranno le altre fasi e vedremo di fare commissioni e di naturalmente informare.
Sì, buonasera. Confermo che appena è stato affidato l'incarico al geometra per poter redigere il progetto appunto per questi nuovi posti primavera. Abbiamo già comunque fatto un sopralluogo sul posto, quindi abbiamo comunque condiviso con la fondazione come poter ricavare questi posti. Appena avremo un pseudo progetto, lo condivideremo in primis con la fondazione e poi naturalmente convocherò, fisseremo una commissione appunto per vedere tutti insieme il progetto e poterlo presentare.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. La mano destra a volte non sa cosa fa la mano sinistra, cioè io sono sempre dell'idea che determinate tematiche sin dall'inizio debbano essere affrontate in commissioni congiunte e nel 2026 a maggior ragione anche gli interventi più semplici al giorno d'oggi sono sempre multidisciplinari. Pertanto, Male non fa, avete visto che funziona anche quando abbiamo dovuto trattare il tema dell'asilo Marzotto, ha funzionato la convocazione della Commissione Cultura congiunta alla Commissione Lavori Pubblici, perché altrimenti ci sarebbe stata una Commissione Cultura totalmente inconsapevole di quello che stava succedendo su un bene architettonico e culturale. Quindi io vi esorto vi consiglio, sono un consigliere, vi consiglio a intraprendere questa modalità affinché proprio con delle visioni eterogenee si raggiunga una costruzione dove anche noi della opposizione siamo ben disponibili a lavorare se contemplati sin dall'inizio. Non sarà un ampliamento semplice, perché anche in questo caso si dovrà lavorare con la presenza di un'utenza delicata. I tempi sono molto stretti, le mie preoccupazioni sono tante. Attendo quindi una convocazione a breve che possa meglio spiegarci le dinamiche di questo intervento nella sua complessità. Grazie. E un'altra, visto che sto intervenendo, sempre nell'ultima tabella, un'altra cifra che rimane un mero numero, ma che nasconde anche in questo caso un intervento: 33.000 euro di abbattimento barriere architettoniche. Noi abbiamo anche parlato di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche di cui non si è più sentito dire nulla. Questi 33.000 euro non so a che cosa si riferiscano, e anche in questo caso potrebbe essere condiviso sin dall'inizio l'intento. Nelle tabelle precedenti mi sono appuntata contributo economico, associazione di volontariato, vorrei sapere a chi si riferisce e per che motivo questo importo, e evidenziare anche il tema dei rifiuti, che è complessivamente pari a 90.000 euro, di maggiori spese 90.000 euro più 15.000 a dimostrazione che il tema dei rifiuti, come si diceva ieri, in realtà al di là dell'utenza, del costo della mera utenza, costa anche al comune e pertanto indirettamente sui cittadini anche maggiori importi. Grazie.
Io rispondo brevemente sulla domanda contributo associazioni di volontari per la viabilità. Mi pare di ricordare che sia l'attuazione della convenzione con l'ANC.
In merito ai 33.000 euro, stiamo guardando con l'ufficio tecnico sia i progetti che ho nel mio ufficio, che erano stati redatti dal Capirola, sia alcuni punti che ho individuato io, e quindi stiamo mettendo insieme appunto per poi procedere con un incarico e l'appalto.
Ci sono interventi? Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli? Consiglieri favorevoli 9, consiglieri contrari? 3, Preti, Cominelli, Bosio. Immediata eseguibilità, favorevoli? 9, contrari? Preti, Cominelli, Bosio. Grazie.
Passiamo al sesto e ultimo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Oggetto, comunicazione al Consiglio delle variazioni di competenza della Giunta adottate nel corso del secondo trimestre 2026. Come disposto dall'articolo 41 del regolamento di contabilità vigente, con la presente si comunica al Consiglio Comunale che nel corso del secondo trimestre 2026 sono state adottate dalla Giunta variazioni di bilancio e di PEG mediante le seguenti deliberazioni. Delibera numero 55 del 29 aprile 2026, con cui è stata approvata la settima variazione del bilancio di previsione 2026-2028, corrispondente alla prima variazione degli stanziamenti di cassa del bilancio 2026, articolo 175,5 bis, lettera D, del decreto legislativo numero 267 del 2000. Delibera numero 58 del 29 aprile 2026, con cui è stata approvata la nona variazione del PEG correlata all'ottava variazione del bilancio di previsione 2026-2028. Delibera numero 71 del 17 giugno 2026, con cui è stata approvata l'undicesima variazione del PEG correlata all'undicesima variazione del bilancio di previsione 2026-2028. Non ci sono altre comunicazioni, dichiaro chiuso il Consiglio. Buonasera a tutti.
Grazie.